Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore e la sua pace siano con tutti voi. In un istante di silenzio vogliamo rivolgere al Signore le preghiere nate in questo giorno per le persone che ne hanno bisogno, per la nostra vita. Come Gesù ci ha insegnato, così preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ci benedica in questa sera Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Restiamo nella pace del Signore. Rendiamo grazie a Dio. Siamo qui nella chiesa di Sant'Andrea al Quirinale, che è stata iniziata 4 anni prima della morte di Pascal, quindi aveva già le prime pietre, e qui c'è il primo noviziato dei gesuiti, ci diceva padre Camillo, 8 anni dopo la morte di Sant'Ignazio di Loyola, e ci dà un saluto appunto padre Camillo, che è vicerettore gesuita. Siamo nelle mani dei saggi e santi gesuiti qui, e lei ha qui un po' di catechisti della diocesi di Roma.
Buonasera a tutti e benvenuti in questo che, come diceva, è stato il primo noviziato della Compagnia di Gesù, quindi qui passarono i primi gesuiti che si formavano al nuovo ordine che nasceva alla fine, tra l'inizio del 1550 e il 1560, ecco. Ignazio muore nel 1556 e pochi anni dopo viene costruita questa chiesa. Quindi benvenuti qui, che è un pezzo di storia della Compagnia di Gesù. Io sono, diciamo, l'ultimo arrivato in questa comunità di gesuiti. Sono arrivato a settembre, prima ero a Milano e scrivevo in una rivista di gesuiti, e adesso sono qui a Sant'Andrea e mi occupo del centro Astalli, il centro per i rifugiati, e faccio anche il vicerettore qui. Quindi benvenuti e buon lavoro a tutti.
Grazie. Quello che noi facciamo questa sera, come sempre, è troppo difficile, perché parlare di un gigante come Pascal e del suo tempo è impossibile, e per certi aspetti poi è troppo facile, cioè quello che noi diciamo semplifica troppo, insieme complica troppo, ci sono 3 miliardi di punti, eccetera. Vorrei come sempre che vi aiutasse come una lezione dei suoi testi, leggeremo alcuni suoi testi, toccheremo alcuni aspetti della sua vita, e poi chi vuole ha tutti quanti i testi per fare un lavoro a casa e per andare poi dopo proprio agli scritti suoi, alla sua vita. Allora, innanzitutto l'ambientazione. Vi dicevo che qui siamo in una chiesa dei gesuiti, la nuova costruzione del Bernini, qui siamo in una tipica ellisse berniniana, è cominciata 4 anni prima della morte di Pascal. Pascal è morto nel 1662, e quindi siamo esattamente 350 anni dopo la sua morte. E vedremo che la sua conversione, il famoso memoriale che aveva cucito nella giacca, è del 23 novembre, festa di San Clemente, la notte fra San Clemente e San Crisogono, quindi siamo vicinissimi anche a questo giorno che fu per lui così importante. E in particolare, lo accenneremo solamente, ci fu una questione in particolare fra la Roma, il papato, i gesuiti e il giansenismo, perché Pascal cominciò a frequentare, e lì di fatto si convertì, l'abbazia di Port Royal des Champs, che è un posto meraviglioso oggi distrutto nella campagna fuori Parigi, assolutamente da visitare. Ci sono i ruderi di questa abbazia che fu rasa al suolo proprio perché c'erano alcuni punti ereticali professati dai solitari di Port Royal. Pascal c'entrò, ma lui era interessato di più proprio la parte morale, religiosa, spirituale, eccetera, qui non entrò mai in queste questioni dogmatiche, anche se lui chiedeva che nessuno firmasse i documenti di Roma, ma questo, ripeto, è un punto secondario della sua vita che ci ricorda che qui hanno discusso, combattuto, letto queste cose. Cominciamo da alcuni accenni sulla sua vita per arrivare al testo del memoriale. Allora, Pascal Blaise è figlio di un papà che si chiama Étienne e viene avviato dal papà giovanissimo agli studi della matematica, della geometria, della scienza. Si potrebbe dire che è simile per certi aspetti a Mozart. Come sapete, quando uno è un ragazzo prodigio c'è un padre dietro che lo fa essere un ragazzo prodigio, cioè lui è una persona sicuramente che ha delle capacità, ma c'è un altro che ti chiede di buttarti nelle cose, no? Mozart il padre lo obbligava a studiare e così sicuramente Étienne lo mise fin da piccolissimo nel mondo dello studio. E pensate che già a 11 anni scrive un trattato dei suoni, a 16 anni un saggio sulle coniche, cioè sulle curve che si ottengono tagliando la figura geometrica dei coni, e continuerà questo tipo di lavoro e costruirà la prima calcolatrice che presenterà poi alla regina Cristina di Svezia, se volete il primo elaboratore di dati, la prima calcolatrice di numeri. C'erano già stati altri tentativi, ma lui per primo costruì una macchina che permetteva di calcolare senza sapere a memoria tutte le tabelline con somme, addizioni, moltiplicazioni, sottrazioni e così via. E studiò, vedremo che questa cosa c'entra molto, il calcolo delle probabilità, anche perché era vicino a persone che giocavano. Lui cercò di utilizzare la matematica per vedere la probabilità con cui può accadere un certo numero, una certa cosa, no? Vedremo che la famosa scommessa di Pascal, che viene banalizzata nei libri filosofici come a dire scommetti, cioè Cristo, Dio c'è o non c'è, devi fare, sei obbligato a scommettere o sì o no, in realtà è un calcolo delle probabilità, cioè si mette nei panni del giocatore e dice: ma tu sei un giocatore, c'hai l'infinito, Dio lo puoi vincere, c'hai in realtà, se perdi, perdi pochissimo perché la vita vale, e tu non giocheresti tutto per prendere Dio pensando che puoi perdere Dio se non giochi? Cioè una persona seria che ama il gioco scommette sulla fede, solamente uno che non è appassionato di gioco si tiene fuori dal gioco. È un calcolo di probabilità, e quindi è la famosa scommessa riflette se c'è un premio infinito e se la puntata che io devo fare in realtà è qualcosa di limitato, che cosa secondo il calcolo di probabilità andrebbe fatto. E negli ultimi anni della sua vita lavorava tantissimo, si ammalò ben presto, dovette andare a Parigi, dove di fatto ha sempre vissuto l'ultima parte della sua vita, e è sepolto nella chiesa di Saint-Étienne. E cominciò a frequentare la Parigi bene, in particolare il duca di Rouennais, con il quale fece una società per fondare i primi omnibus, si chiamavano le carrozze a 5 soldi, a Saint-Sol, il mio francese è pessimo, ma comunque va bene così. C'erano delle carrozze in cui si pagava, c'erano 5 linee, funzionò effettivamente, fu il primo tentativo di collegare 5 posti di Parigi con delle carrozze guidate da cavalli, si pagava questi 5 soldi e andavano da una parte all'altra, ma fallirono perché la Parigi di allora non voleva che le persone andassero insieme nelle carrozze, quindi c'erano le varie classi sociali, non era bene che andassero, quindi di fatto questo esperimento fallì, ma lui di fatto mise su questa società. E questo già vi dice la complessità della sua vita. È un laico, quindi non è un sacerdote, non è un chierico, e vive un'esperienza che lo porta a frequentare due ambienti diversissimi, e si pone proprio nell'ottica del portare Gesù negli ambienti che non lo conoscono. L'ambiente di questo duca di Rouennais è un ambiente libertino, ma non nel senso, se volete, smodatamente sessuale, ma è quel pensiero scettico, superiore alla Chiesa, anticlericale, che dice che basta vivere bene, avere piaceri, ambiente di galateo, di bei cibi, di musica raffinata, eccetera. Uno dei personaggi più famosi della cerchia era proprio un professore di galateo, cioè di quelle persone che sapevano come trattare la donna, come trattare l'aristocrazia, la borghesia, la gente importante, la gente ricca. E in questo ambiente era famosissimo un filosofo del secolo precedente, che era Montaigne, che era stato anche a Roma, uno scettico, una persona che diceva: nella vita non si può di fatto sapere molto, allora bisogna viverla bene, è inutile porsi problemi enormi. E a partire da questo scetticismo Montaigne criticava i costumi, vedremo come riprende questa critica, cioè sapeva parlare delle persone pettegole, delle persone orgogliose, delle persone ignoranti, di come l'uomo e la donna erano incapaci di volersi bene, dei saccenti, di chi amava la caccia, la cavalleria e così via, no? Era un tipo di intelligenza molto critica verso la vita normale, no? Che è un po' con la puzza sotto il naso, se volete, di chi però anche un'intelligenza sa mettere in luce le magagne degli altri, no? Ma pian piano cominciò a frequentare questa abbazia, anche perché una delle sue sorelle, Jacqueline, si fece suora, lui si oppose e poi invece accettò e cominciò ad andare, e parlava periodicamente con questa sorella, e accettò di avere un padre spirituale, un direttore spirituale, che cominciò a seguirlo e, a differenza di altre correnti religiose del tempo, c'erano in queste correnti da un lato dei problemi dogmatici, per esempio si discuteva se il peccato originale avesse tolto la libertà, però poi c'era una serietà, se volete, al limite del rigorismo. Per esempio si diceva che ci si confessava pochissimo, cioè per arrivare alla confessione bisognava avere un pentimento dei peccati talmente grande che era meglio rimandarlo finché non fosse maturata pienamente la propria senso di colpevolezza, oppure era meglio fare poche volte la comunione. Da un lato perché la comunione era santissima, era grandissima, era enorme, ma questa cosa portava a stare lontano dalla pratica abituale. Per esempio, in punto di morte, lui chiese il viatico, gli fu ritardato, gli dissero no, è meglio di no, poi invece riuscì a riceverlo proprio per questo rispetto assoluto dell'Eucarestia, no? Pensate all'opposto del nostro tempo, dove gente che non si confessa da 20 anni va in chiesa per un matrimonio, un funerale, piglia e fa la comunione senza nessun problema. C'era proprio un senso di rispetto enorme dell'Eucarestia. E lui comincia a mettere in relazione questi due ambienti e comincia a frequentare gli uni ascoltandoli. Si potrebbe dire, c'è un autore, Bausola, che ha scritto su di lui, che una delle caratteristiche di Pascal è che riesce a usare quello che è contro la Chiesa a rovesciarlo in un pro, cioè la sua abilità è di prendere l'analisi che fanno gli altri sulla vita umana e mostrare come lì c'è un punto per arrivare a Dio. E d'altro canto si pone veramente il problema di come portare Cristo dentro la vita. Pensate, chi di voi è in un ambiente lavorativo serio, in università, che cosa vuol dire parlare di Cristo, presentarne la sua grandezza, la sua bellezza? Qual è la via per presentare Cristo dove Cristo è ignorato, dove Cristo è sbeffeggiato, dove Cristo viene ridicolizzato, è un problema superfluo, eccetera? Nel suo cammino di avvicinamento al Signore, a un momento di crisi scettica, leggendo anche Montaigne, e comincia a provare il disgusto del mondo, cioè un momento in cui niente gli sembra interessante. E non si sa che vita affettiva abbia avuto, non si sa se è mai stato sposato, c'erano delle leggende su una sua innamoramento, ma la critica moderna le ha un po' dissolte, ma a un certo punto prova un disgusto, cioè niente lo rende veramente felice. Né la sua professione di matematico, di scienziato, né la frequentazione della Parigi Bene, eccetera. Ne parla, ci sono dei testi in cui lui confida alle sorelle questo suo tensione, perché non sono contento, perché la mia vita è triste, non ha la gioia, lo splendore, una vita che non riesce a godere pienamente del mondo. E continua a frequentare sempre di più Port Royal, finché avviene un'esperienza che è un'esperienza semplicissima di incontro con il Signore, la notte del 23 novembre del 1654, lui ha 31 anni, e di questo evento, pensate, lui non ha mai raccontato, lo scoprì il suo maggiordomo, quando una volta morto Pascal, gli tolsero la giacca e si accorsero che nel risvolto della giacca c'era una cosa dura. Aprirono questa giacca e lui aveva cucito questo testo dentro la sua giacca per portarlo sempre con sé, come a volte uno prende la frase più bella del Vangelo, il momento in cui ha scoperto la sua vocazione di sacerdote, il momento in cui si è sposato, e porta con sé un testo che gli ricordi la fedeltà, cioè un momento che ha segnato la sua vita. Pensate, come domanda, quali sono i momenti che hanno segnato la vostra vita? Se voi doveste dire che cosa mi porterei della mia vita, cioè un brano che dica che cosa mi è successo di grande, di bello, che io voglio avercelo sempre in mente, no? Ed è una notte, lo leggiamo tutto quanto, in cui lui scopre la meraviglia di Dio, del Dio di Gesù Cristo, del Dio che è fuoco, che è il roveto ardente. Lo trovate a pagina 2. L'anno di grazia 1654, lunedì 23 novembre, giorno di San Clemente, Papa e Martire e di altri del martirologio. Vigilia di San Crisogono, Martire e di altri. Dalle ore 10:30 circa di sera fino a 00:30 circa. Fuoco, Dio d'Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei dotti. Certezza, certezza, sentimento, gioia, pace. Dio di Gesù Cristo, Deum meum e Deum vestrum, il tuo Dio sarà il mio Dio, oblio del mondo e di tutto fuorché di Dio. Egli non si trova che per le vie insegnate dal Vangelo. Grandezza dell'anima umana, Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Gioia, 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 lacrime di gioia, io me n'ero separato. Dere requerunt me fontem acque vive. Mio Dio, mi abbandonerai, che io non ne sia separato in eterno. La vita eterna è questa, che conoscano te, solo vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Gesù Cristo, Gesù Cristo, io me n'ero separato, io l'ho fuggito, rinnegato, crocifisso, che non ne sia mai più separato. Egli non si conserva che per le vie insegnate dal Vangelo, rinuncia totale e dolce, sottomissione totale a Gesù Cristo e al mio direttore. Eternamente in gioia per un giorno di esercizi sulla terra. Non obliviscar sermones tuos. Amen. Questo testo semplice ed enorme è un testo, si vede, scritto di getto, non è un testo filosofico, dottrinale, è un testo in cui evidentemente gli sono venuti in mente i versetti della Bibbia che più lo avevano colpito e in questa meditazione si è trovato ad amare il suo Signore. Si potrebbe dire che è il momento in cui lui non cerca Dio ma lo ama, ma passa da essere un cristiano tiepido a una persona che dice: io non c'è nessuno che voglia più bene che a Gesù Cristo e che a Dio. Dirà poi, lo leggeremo dopo in Nuovi Testi Meravigliosi, che nella vita ci sono tre ordini di realtà e si passa dal primo ordine all'ordine dell'intelletto e non c'è niente dell'ordine dell'intelletto che abbia niente in comune con l'ordine della materia. A Pitagora non interessava niente di avere dei beni, a Aristotele non interessava niente di avere una cosa concreta. E poi c'è l'ordine della carità. A chi ha un santo non importa niente dell'ordine dell'intelletto, a lui interessa di avere un cuore che ama e che ama Dio e che riesce a vedere in Dio ogni cosa. E chi è di quest'ordine si rende conto che c'è un salto infinito di passaggio fra una cosa e l'altra. Che cosa vuol dire avere delle cose se non capisci niente della vita? Tu puoi avere la casa piena di cose, ma se non capisci cos'è la verità, cosa vale? Ma l'ordine successivo è ancora più, puoi capire tutto della vita, ma se non hai Dio, se non ami, che cosa vuol dire aver capito ciò che è vero? E allora notate, c'è questa datazione, ripeto, esattamente come ognuno di noi saprebbe dire delle date, ogni persona seria sa delle date della sua vita, sa, io vi potrei dire quando, il giorno che ho deciso di entrare, di farmi prete, il giorno in cui sono entrato in seminario, il giorno dell'ordinazione, sono dei giorni che li segni perché la tua vita è diversa, è cambiata, no? Lui ricorda anche dalle ore 10:30 circa di sera fino a 00:30 circa, sono due ore di preghiera nella notte. Pensate anche quando nel Vangelo di Giovanni si dice erano circa le 4 del pomeriggio, cioè questi che hanno incontrato Giovanni è così storico che si ricorda quando hanno visto Gesù, quando lo hanno incontrato, quando sono andati a casa sua, gli sono andati dietro, no? E c'è questa prima parola, l'unica scritta in maiuscolo, fuoco. E lo spiega subito dopo, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, è un riferimento all'Esodo, Esodo capitolo 3, versetto 6. Come sapete, Mosè si fa colpire da questo mistero di un fuoco che non si consuma. C'è un amore che non si consuma, c'è un amore che non finisce, c'è qualcosa che è fuoco, che non è una pietra non finisce, ma non è fuoco. L'amore è fuoco, ma uno dopo un anno che ha amato una ragazza, poi dopo dice non mi interessa più, me ne trovo un'altra. Mosè scopre che c'è in questo roveto un fuoco che non finisce mai. E poi tutti comprenderanno che in quel fuoco c'è è una prefigurazione del mistero dell'incarnazione, della Vergine che dà al mondo il calore di Cristo. E allora lui subito collega Dio d'Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Yahweh si presenta nel roveto ardente come il Dio che è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Pensate che San Paolo arriverà a dire è il mio Dio. Se uno dicesse è il Dio di Andrea, è il Dio di Paolo, è il Dio di Virginia, cioè ci sono dei nomi legati a Dio, non dei filosofi e dei dotti, che sono una categoria, che sono delle persone che pensano, ma è veramente il loro Dio che loro amano, che loro seguono, che è tutta la loro vita. È il Dio di Gesù Cristo, lo stesso Dio del roveto ardente è il Dio che si è rivelato in Gesù Cristo. E c'è una doppia citazione di nuovo, una in latino che è presa da Giovanni 20:17, è Gesù che dice salgo al Dio mio e al Dio vostro, e il libro di Ruth, la Moabita, al capitolo 1, versetto 16, il tuo Dio sarà il mio Dio. E questa donna che è lontana dal Dio di Israele e scopre che il Dio di Israele diventa il suo Dio, lo accoglie veramente come il Signore che la guiderà. E dinanzi a questo Dio il mondo diventa diverso, oblio del mondo, dimenticanza del mondo, il mondo viene come dimenticato, viene messo da parte, perché la grandezza di Dio è ciò che ti fa dimenticare, ti fa lasciare tante cose, ti fa lasciare cose che non contano niente, ti fa vedere la vita in maniera totalmente diversa. Oblio di tutto fuorché di Dio, perché egli non si trova che per le vie insegnate dal Vangelo. Grandezza dell'anima umana. Questa grandezza di Dio, lo vedremo in tutti i pensieri, fa sì che Pascal ricordi sempre che c'è una grandezza dell'uomo. L'uomo ha un animo che è infinito, che è grande perché è fatto per Dio, perché ha bisogno di Dio ed è capace di riconoscere Dio. Ma insieme questa grandezza dell'animo umano è terribile perché l'uomo può e di fatto non conosce il Padre. Qui siamo a Giovanni 17, Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Il mondo non ha conosciuto Cristo, non ha conosciuto l'incarnazione, ha rifiutato Dio. C'è realmente una lotta nel mondo. Pascal sa, come ogni cristiano serio, che la fede non è una passeggiata e che nel mondo c'è chi rifiuta Dio. E che anche l'indifferenza, anche lo scetticismo, che in apparenza è elegante, non è cattivo, non è aggressivo, in realtà è dire Dio non è importante, Dio non lo voglio, Dio fuori dalla mia vita. Cristo non c'entra con l'esistenza, buttatelo fuori, basta, è un buttarlo fuori in maniera soft, dolce, ma non c'è, non c'entra, la vita va da un'altra parte. Io me ne ero separato. Gioia, gioia, lacrime di gioia, c'è tutta l'esultanza in questi testi. E si ricorda, mi hanno abbandonato me che sono la fonte dell'acqua viva. E poi c'è la domanda, mio Dio, mi abbandonerai? Mio Dio, tu mi lascerai solo, che è di Cristo, ma è la domanda anche nostra. Sarai sempre con me, posso contare sulla tua provvidenza, sulla tua compagnia, sul tuo perdono, sulla tua grazia. Che io non ne sia separato in eterno, e se voi guardate più giù, che non ne sia mai separato. Questo amore diventa così grande che la paura è di perdere la comunione con Dio. Pensate quando siamo una donna, quando siamo un uomo, quando siamo un'amicizia, siamo un bambino, la paura è di perderlo, cioè che tu hai la persona più cara e non vuoi che vada via. E Pascal dice che non ne sia mai separato da te, che non ci sia mai un divorzio fra me e te, mai una separazione, mai una lontananza. La vita eterna, di nuovo si torna a Giovanni 17, è questa, che conoscano te, solo vero Dio, e colui che è mandato, Gesù Cristo. La vita eterna non è semplicemente la vita che prosegue nell'infinito, ma è conoscere Cristo. La vita eterna è arrivare alla conoscenza di Gesù, del suo amore, della sua carità, del volto del Padre che è veramente presente in lui. Egli non si conserva, lo ripete, che per le vie insegnate dal Vangelo. E per questo rinunzia totale e dolce, sottomissione totale a Gesù Cristo e al mio direttore, eternamente in gioia, per un giorno di esercizio sulla terra. La vita diventa un cammino, un esercizio in cui si obbedisce a Cristo, al Vangelo e anche al direttore spirituale, si obbedisce a colui che ti guida, perché attraverso quella persona arriva a te la voce stessa di Dio e attraverso quell'offerta della tua vita cammini veramente verso la gioia infinita del paradiso. Non dimenticherò mai le tue parole. Amen. Ecco, questo testo ci introduce al mistero personale di una persona che vive la sua fede e, se volete, nel mistero di ognuno di noi. Ognuno di noi ha appunto nascosto da qualche parte e sa la sua fede, il suo amore per Dio. Ma mi ami veramente? Domanderà Cristo ai suoi. E Pascal non aveva mai raccontato di questa notte che segnò in maniera totale la sua esistenza. E uno di sicuro dei frutti di questo incontro personale con Cristo fu il desiderio di scrivere un testo che aiutasse chi non credeva a trovare la bellezza di Cristo, a trovare la via per amare, per incontrare Cristo, a smontare i dubbi che aveva e a decollare verso la presenza del Signore. Noi non abbiamo questo testo completo perché Pascal non l'ha mai completato e i pensieri sono una serie affastellata di abbozzi, di pensieri, di scritti, di appunti che lui aveva messo da parte in vista della redazione di questo testo, che sarebbe stato chissà come in maniera completa, ma la provvidenza di Dio ha voluto che noi lo conoscessimo così. E nella storia le persone hanno cercato di combinarlo in tanti modi, non essendo un testo completo, hanno cercato di ricostruire l'ordine di questo testo. C'è un punto che è emerso in maniera chiarissima, e questo noi seguiremo, anche se poi ci limiteremo a raggruppare su alcuni argomenti poi il resto dei pensieri. Lo trovate a pagina 5, il pensiero numero 60, non entro nella complicazione delle varie classificazioni dei pensieri, poi se qualcuno è interessato ne parliamo a parte. E uno dei pensieri dice questo: prima parte, miseria dell'uomo senza Dio. Evidentemente, e questo appare evidente dalla lettura dei pensieri, della parte su cui lui ha lavorato di più, Pascal voleva partire da questo punto, mostrare, prima ancora di dire se Cristo è vero, se il cristianesimo è vero, se il Vangelo è vero, se il Vangelo è bello, arrivare a dire questo: l'uomo è veramente una creatura miserabile senza Dio. L'uomo deve desiderare Dio. Lui desiderava che l'uomo desiderasse Dio. Cercava di fare di tutto perché una persona cominciasse a desiderarlo. Seconda parte. Felicità dell'uomo con Dio. Che in Cristo e in Dio quell'uomo miserabile, quell'uomo che non trova un significato, un orizzonte, una prospettiva, realmente trovava la sua felicità, trovava quello che realmente era l'anelito di tutta quanta la sua vita. O diversamente, questo lo capiremo poi pian piano, che la natura è corrotta. Cioè, perché l'uomo è infelice? Perché l'uomo, se lui riesce a provare che l'uomo senza Dio non sta bene, vuol dire che l'uomo senza Dio ha qualcosa che non va. C'è qualcosa che... c'è una noia, c'è un male di vivere, c'è una tristezza, c'è una non pienezza di felicità. La natura dell'uomo ha qualcosa che si è rovinato. L'uomo non è nella pienezza della sua bellezza. Dimostrazione fondata sulla natura stessa. Cioè Pascal voleva arrivare a mostrare che l'uomo era bisognoso di Dio e quindi corrotto, riflettendo sull'uomo stesso, vedendo i ragazzi del suo tempo, le ragazze del suo tempo, gli aristocratici, i poveri, i cacciatori, i re, le regine, sono veramente felici, sono veramente, hanno una vita piena o hanno un'umanità corrotta, che ha bisogno di un salvatore, che cerca un salvatore. Seconda parte, che c'è un riparatore, dimostrazione fondata sulla scrittura. La seconda parte, se è vero che la natura stessa prova che noi siamo mancanti, siamo in qualche modo rovinati, siamo pasticciati, Una seconda parte è mostrare che c'è uno che è in grado di mettere le mani su questa umanità deforme ed è in grado di farla risplendere. E questa seconda parte, dice Pascal, io mi appoggerò sulla scrittura, sulla rivelazione, cioè dovrò fare leva sulla rivelazione stessa di Dio. E vediamo allora la prima parte, che è la parte più sviluppata. Possiamo dire come premessa che per Pascal la via scelta non è quella della dimostrazione dell'esistenza di Dio, ma è quella di guardare nel cuore dell'uomo. Pascal probabilmente non rifiutava la filosofia, ed è sciocco chi legge Pascal come se fosse un antimetafisico, ma la sua via era diversa. Come far percepire ad un ragazzo che Dio è importante? L'altro giorno leggevo un testo di Ajage, questo grandissimo filosofo francese neoconvertito, e diceva la domanda: che cos'è la verità? Come se ne potrebbe parlare allo scaldabanchi che sta nell'ultimo banco, che non gliene importa niente della verità e gli interessa solo la ragazza col piercing che passa, e gli interessa solo della Ferrari, o gli interessa solamente della Roma o della partita di stasera? Cioè, per lui, come si fa a entrare nel cuore di una persona che apparentemente non desidera Dio? Mostrare che c'è questo uomo che anela Dio, che ne ha bisogno. E l'ho chiamata come una fenomenologia dell'uomo, cioè Pascal prende varie dimensioni, ne vede delle cose buffe, delle cose, se volete, in cui sarebbe facile cadere anche nel moralismo, ma cerca di entrare e dire: lo vedi che questa cosa è in realtà una domanda più grande, cioè questa cosa dove tu non ti fermi, non riesci a star bene, a stare tranquillo, in realtà è come un punto che ti dice: tu sei più grande di quello che pensi di essere e tu sei peggiore di quello che pensi di essere. Cioè, tu uomo sei un mistero per cui hai un desiderio molto più grande. Tu dici che ti basta solo la pizza la sera, in realtà non ti basta, e però sei molto peggio, in realtà sei molto capace di abbassarti e di accontentarti. E qui cominciamo la lettura dei testi, appunto la parte più bella, dopo il memoriale. Le prove metafisiche di Dio sono così lontane dal modo di ragionare degli uomini e così complesse che colpiscono poco. E anche se ciò servisse a qualcuno, quindi riconosce che ha un valore parlare della via, della causa, di risalire di causa in causa, la causa prima e così via, non servirebbero che nel solo istante in cui si vede la dimostrazione, ma dopo un'ora verrebbe il dubbio di essersi sbagliati. Uno dei pensieri dice che questa via può essere interessante, ma nella esperienza di Pascal non è quella decisiva. E lui invece, in maniera multiforme, quasi in maniera senza, non c'è una sistematizzazione perché appunto i pensieri non sono risolti, prova a toccare tanti aspetti della vita umana e a mostrare il mistero dell'uomo. Primo punto, il 4.2 che vediamo, l'uomo nel mistero del tempo e dello spazio. Quando considero la breve durata della mia vita, assorbita dall'eternità che la precede e da quella che la segue, e qui cita un testo bellissimo della Bibbia che dice: certe cose si dileguano come la memoria dell'ospite di un solo giorno. Lo dice in latino. Pensate quando è venuto uno in casa 7 anni fa, uno che era parente di uno, un amico, l'avete visto una volta, un'ora, e poi se n'è andato via per sé. Uno dice: ma io l'avevo conosciuto, quello non ha alcuna importanza, una persona. Quando considero la brevità della mia vita che è come quella di uno che è passato un istante nella mia casa e poi mi accorgo che c'è un nome nella mia agendina, nel cellulare, nell'amicizia di Facebook, non mi ricordo neanche chi era quello, sì, vedo il volto, più o meno esiste. La mia vita è così breve, come è così piccola, è così insignificante come uno che passa un giorno nell'esistenza. Il piccolo spazio che occupo, il tempo e lo spazio, cioè io sono veramente un essere limitatissimo e che vedo inabissato nell'infinita immensità di spazi che ignoro e che mi ignorano. Cioè io ignoro quanto sia grande l'universo, ma l'universo non gliene frega niente di me. È straordinario questo modo. Cioè, c'è Andromeda e non me ne... io non so niente di Andromeda. E Andromeda, che è molto più grande di me, dice: ma tu, Andrea, ma chi sei? Ma chi ti credi di essere? Mi spavento e mi stupisco di vedermi qui piuttosto che là. Perché sono a Roma e non sono a Bologna? Perché sono a Roma e non sono a Città del Messico? Perché sono qui? Perché? Perché non c'è motivo che sia qui piuttosto che là, ora piuttosto che un tempo? E perché non sono nato 10 anni fa? Cioè, che senso ha che io stia esattamente qui? Che devo fare qui? Chi mi ci ha messo? Per ordine e volontà di chi questo luogo e questo tempo sono stati destinati a me? Notate anche la forma interrogativa, è un testo secondo me meraviglioso, cioè ognuno di questi testi meriterebbero ore e ore. Cioè, lui cerca di entrare e realmente ti fa pensare, cioè, chi sei? Perché? Questa vita perché è così piccola nell'infinità sconfinata? Sapete che siamo già nel tempo delle grandi scoperte scientifiche, no? Ma in realtà l'uomo l'ha sempre saputo. Se voi andate una notte dinanzi alle stelle, la domanda del Salmo: Signore, ma cos'è l'uomo, perché te ne curi? Cioè, l'immensità del creato ti fa sentire che realmente l'uomo non vale nulla per certi aspetti. Il brano successivo: ecco dove ci conducono le conoscenze naturali. Se non sono vere, nell'uomo non c'è verità. Ma se lo sono, questo è un motivo di grande umiliazione per lui. Notate come usa la scienza, cioè lui non parla contro la scienza. Dice: se io prendo la scienza, se la scienza è vera, se è vero che l'uomo è questo, e quello è Andromeda, quello è Sirio, quello, ma allora che cos'è la mia? È l'umiliazione, cioè l'uomo vedendo il cielo deve sentire la sua umiliazione, se è veramente uomo. Sente che la sua vita è veramente un'umiliazione. Osservi quella luce splendente messa come una lampada eterna per illuminare l'universo, chiaramente il sole, finché la terra gli appaia come un punto a confronto con il vasto giro descritto dall'astro. La terra rispetto al sole è una cosa piccolissima, è una massa enorme, piccolissima rispetto alla grandezza del sole. E si stupisca di come quello stesso vasto giro non è che un filo fragilissimo rispetto a quello percorso dagli astri che ruotano nel firmamento. Ma se la nostra vista si ferma lì, che l'immaginazione vada oltre, sarà lei a smettere di pensare prima che la natura smetta di fornirle materia. Cioè, noi con l'immaginazione non riusciamo ad arrivare dove la scienza arriva. La materia va molto più in là. La nostra immaginazione dice c'è un'infinità di spazio, di tempo, di mondi, ma in realtà lo spazio non riusciamo neanche a immaginarlo quanto è sconfinatamente grande. L'intero mondo visibile non è che un impercettibile segno nell'ampio seno della natura. Più sotto, dopo aver fatto ritorno a sé, l'uomo consideri ciò che è rispetto a ciò che esiste. Si veda smarrito in un angolo dimenticato della natura e da questa piccola cella dove si trova, cioè l'universo, impari a dare il giusto valore alla terra, ai regni, alle città, a se stesso. Qui c'è anche Montaigne, cioè il saggio che vedendo l'universo dice a Obama, dice a Napolitano: ma chi ti credi di essere? Ma l'America che cos'è? Ma la Cina che cos'è? Ma Augusto Imperatore, ma che cos'è? Niente rispetto all'universo. All'universo non gliene importa niente dell'America, non gliene importa niente dei ricchi, dei poveri, dello studio, della musica, dell'arte. Consideri chi è veramente lui dinanzi all'immensità. Ma per fornirgli un altro prodigio di uguale eccezionalità, esamini le cose più impercettibili, come un acaro, che pur nella piccolezza del suo corpo rivela parti incomparabilmente più piccole, zampe con giunture, vene nelle zampe, sangue nelle vene, e umori nel sangue, gocce in questi umori, e vapori nelle gocce. Ma divida ancora queste ultime cose, spinga al limite la sua capacità di pensare, e l'ultimo oggetto a cui può arrivare sia per ora quello che interessa il nostro discorso. Forse penserà che questa è la cosa più piccola della natura, ma anche là dentro voglio che scorga un nuovo abisso. C'è l'enorme, ma c'è il piccolo, cioè io, Andrea, ognuno di noi, cioè cos'è una cellula? E dentro una cellula che cosa c'è? Cioè, che mistero è la mia vita, che le mie cellule che mi fanno, io penso, io sono innamorato della ragazza, di un ragazzo, faccio questa cosa, ma io chi sono? Cioè, perché la mia mano è fatta così? Perché... Chi non proverà ammirazione per il fatto che il nostro corpo poco fa impercettibile, l'universo a sua volta impercettibile in seno al tutto, sia diventato ora un colosso, un mondo, o meglio un tutto davanti all'inarrivabile nulla. E qui c'è il rovesciamento, cioè Pascal cerca di mostrare che l'uomo è una cosa che non conta niente e che è una cosa straordinariamente bella, meravigliosa, che conta tutto. Cioè l'uomo è lui che vede Andromeda, è lui che vede, pensa una cellula, mentre Andromeda non può pensare a lui. Nessuno può pensare all'uomo, sebbene tutto sia più grande dell'uomo, ma solo l'uomo dice: cos'è un microbo? Cos'è una cellula? Cos'è un elettrone? Cos'è una particella di cui l'elettrone è fatto? E giù fino all'infinito. Questo uomo così piccolo ha una piccolezza e una grandezza nel pensare. Cioè, Pascal cerca di dire: ti rendi conto di quanto il tuo pensiero è straordinariamente bello, vivo, canna pensante. Non è nello spazio che devo cercare la mia dignità, ma nell'ordine dei miei pensieri. Questo di nuovo potrebbe essere un testo scettico, cioè gli scettici se la prendevano con quelli palestrati, con quelli che avevano un fisico forte, quelli che andavano in canoa, in barca a vela. Cioè la tua dignità non sta nel fisico, ma sta nel pensiero. La dignità, che pensieri hai? Anche Platone diceva: ti ama chi ama la tua anima. Se uno vede il corpo di una bella donna ma non anima la sua anima, non sa cos'è, non la ama veramente, no? Non avrei alcuna superiorità possedendo terre. Nello spazio l'universo mi comprende e mi inghiotte come un punto. Nel pensiero io lo comprendo. Cioè se io guardo la mia carne, tutto mi comprende, tutto mi avvolge. Ma nel pensiero misteriosamente sono io che metto, che guardo, che contemplo, che posso benedire, che posso ringraziare. Pensate alla lode quando si arriverà alla fede. Il caso è la sorte. Cioè il mistero di questo uomo che è scettico, non, Dio non gli interessa e lui cerca di farlo interessare a Dio. È una cosa deplorevole vedere gli uomini che si occupano solo dei mezzi e non del fine. Gli uomini si occupano di fare soldi, di sapere delle cose, ma a che fine? Cioè che ci vuoi fare con la cultura, con il denaro? Cosa vuoi? Qual è il fine per cui vivi? È penoso vedere. La scelta della condizione della patria tocca alla sorte, cioè in realtà la maggior parte della vita dipende dal caso, dipende dalla fortuna, dalla sorte. È penoso vedere quanti turchi, eretici, infedeli seguono le abitudini dei padri per il solo motivo che ciascuno pensa siano le migliori, così come ciascuno si adegua alla condizione di fabbro o soldato. Per lo stesso motivo i selvaggi non sanno che farsene della Provenza. Cioè tu nasci in un posto e una cosa ti sembra normale e appena la guardi da un'altra parte dici: ma perché quello fa così? Ma perché si veste così? Ma perché quello si veste da emo? Perché quello si veste da punk? Quello si veste elegante con la cravatta? Perché? Cioè, solamente lui aveva avuto quell'amico, è stato in quel tempo, nasceva 100 anni fa, avrebbe avuto le culotte, avrebbe avuto... Cioè quel vestito, quella cosa è assolutamente casuale e la persona non se ne rende conto, pensa di essere così bravo perché ha scelto quel vestito, ha messo quell'orecchino, ha messo quella cravatta bella, elegante, da sera, quell'abito lungo, eccetera. Nulla rivela la vanità degli uomini meglio della riflessione sulle cause e sugli effetti di quell'amore, poiché il mondo intero ne risultò cambiato. Il naso di Cleopatra, cioè un naso di una donna che è capace di cambiare la storia delle nazioni. Cioè un imperatore si innamora di una donna, sapete che la vita è fatta non solo di soldi, è fatta, cioè una persona rovina la vita o salva la vita perché gli piace un uomo, una donna, e cambia tutta la sua, e se non la incontra la sua storia è totalmente diversa. Lo scivolare via è una vita che è qualcosa che scivola, che va. Qualunque appiglio a cui pensiamo di attaccarci per essere sicuri viene meno e ci abbandona. E se lo seguiamo si sottrae alla nostra presa, scivola e fugge in una fuga eterna. Non riusciamo a prendere, noi vorremmo una cosa solida, ma ci brucia un desiderio di trovare un fondamento sicuro, qualcosa che sia come una pietra che non si muove. È come una base ferma per costruirvi una torre che si alzi verso l'infinito. Noi vorremmo dire: da questo punto si sale. Ma ogni fondamento si spezza e la terra si apre fino agli abissi. Corpo e spirito, un altro enorme, leggiamo solo qualche frase a metà di questo testo. L'uomo è per se stesso il più prodigioso fenomeno della natura, dal momento che non riesce a comprendere cosa sia corpo e ancor meno cosa sia spirito, e meno di tutte come un corpo possa essere unito a uno spirito. Cos'è? Perché io penso? Ma perché io mi muovo? Perché io provo un desiderio? Perché io devo mangiare? Cos'è il mio corpo? Cioè, perché io che penso devo mangiare e dormire? E perché io che mangio, penso, amo, prego, bestemmio? Cioè, cos'è la mia anima? E qual è il rapporto? Come fa la mia anima a imparare attraverso il corpo e il mio corpo a essere un'espressione, l'amore è un'espressione di ciò che è la mia interiorità? L'uomo non è che un fuscello, il più debole della natura, ma è un fuscello che pensa. Non è necessario che l'universo intero si armi per spezzarlo, bastano un po' di vapore, una goccia d'acqua per ucciderlo. Pensate a volte quanto un incidente casuale, cioè una persona fortissima che ha un pugile che ha vinto, cioè passa una stupidaggine, casca un ramo esattamente lui stando con la macchina, quante morti apparentemente idiote veramente se uno guarda, cioè l'uomo un niente basta, cioè è veramente qualcosa. Ogni nostra dignità consiste dunque nel pensare, su ciò dobbiamo far leva e si torna su quello che abbiamo già detto qui. L'immaginazione. La nostra immaginazione ingrandisce a tal punto il presente, sminuendo l'eternità col non pensarci, che facciamo dell'eternità un nulla e del nulla un'eternità. L'immaginazione è quella facoltà strana dell'uomo per cui una cosa enormemente importante tu la disprezzi e una cosa enormemente disprezzabile tu ne fai una cosa enorme. Pensate a volte quando noi dopo alcuni anni riandiamo a prendere un cassetto, abbiamo messo, che ne so, un oggetto, che per più abbiamo fatto delle battaglie in casa per avere quell'oggetto, quel vestito, quel libro, una foto, abbiamo lottato per avere un amico, abbiamo tradito per avere quella ragazza, cioè la guardiamo, non ce ne importa più niente. Cioè l'immaginazione è capace di dare per un certo periodo una cosa piccola, un valore enorme e a una cosa grande, la scelta del bene, la scelta di Dio, della preghiera, della carità, dargli nessun rilievo. Alcune persone sembra che cose importantissime non contino niente. Vivono per delle stupidaggini, ma se tu gli dici stai amando, stai credendo, stai cercando, boh. L'abitudine. L'abitudine è come una seconda natura, cioè l'uomo si abitua e l'abitudine lo porta a fare qualsiasi cosa come se fosse normale. E fra l'altro lui userà anche questo, dirà che anche nella fede bisogna creare una nuova abitudine, proprio perché l'uomo è così legato all'abitudine che se non diventa le abitudini o sono buone o sono cattive, ma l'uomo è così dipendente da quello che succede che funziona in un certo modo. Pensate quante cose facciamo automaticamente, si entra, si va sempre dalla stessa parte, se ci spostano un oggetto non sappiamo più trovarlo. La vita è un entrare dentro un'abitudine, ma perché in quell'abitudine? La giustizia, l'uomo vuole la giustizia, pensate oggi la lotta per la giustizia, ma che cos'è la giustizia? La parte finale di questo testo, 3 gradi di latitudine sovvertono tutta la giurisprudenza, un meridiano diventa arbitro della verità. Bella giustizia che ha per confine un corso d'acqua, verità da questa parte dei Pirenei, errore dall'altro. Cioè la stessa realtà che per un popolo, per una realtà sembra enormemente importante, un altro la mette sotto i piedi. Il possesso, questo uomo che vorrebbe avere, ed è bello che voglia avere, ma insieme è preso come se fosse una febbre, mio, tuo. Questo cane è mio, dicevano quei poveri ragazzi, quello è il mio posto al sole. Ecco l'inizio e l'immagine del possesso di tutta la terra. Si vede, sono dei frammenti messi lì, no? Cioè lui aveva visto dei ragazzi che dicevano questo cane è mio e lui era rimasto colpito da questa espressione e aveva detto da qui si potrebbe fare un argomento, cos'è mio? Perché noi usiamo la parola, cos'è veramente mio e cosa non è mio? Pensate quando con i bambini si comincia a giocare, io lo faccio spesso, mio, e lui dice no mio, no mio, no mio. Cos'è mio? Perché cerco di avere delle cose che diventino mie? Perché le voglio comprare? Perché una cosa deve stare dentro la mia casa? La felicità, uno dei temi più sviluppati e più importanti. Nonostante la sua miseria, l'uomo vuole essere felice e non vuole altro. Cioè l'uomo vuole, come tutto se stesso, arrivare alla felicità, non vuole altro che essere felice. e non può non volerlo. L'uomo deve, se è uomo, vuole, non può non volere questo. Ma cosa potrà fare? Bisognerebbe che diventasse immortale, cioè solo una speranza che supera la morte, che supera il tempo, mi darebbe la felicità. E lui collega in maniera straordinaria il divertimento, cioè lui dice: l'uomo, siccome sa che la felicità è qualcosa che ti appaga, cioè una pienezza di vita che tu desideri ma non hai, fa una specie di baratto, dice: la felicità, per non pensare a questo, mi prendo il divertimento mi fa dimenticare che io non riesco ad essere felice, e allora mi serve per rimandare il problema della felicità. Quelle volte in cui mi sono messo a considerare diverse forme di inquietudine degli uomini, i pericoli e i dolori a cui si espongono, a corte o in guerra, e da cui sorgono tante liti, passioni, imprese audaci e spesso malvagie, mi sono detto che tutta l'infelicità degli uomini viene da una cosa sola: non sapersene stare in pace in una camera. Cioè l'uomo è capace di andare a fare guerra, pensate ai cavalieri, è capace di andare a lottare per avere una ragazza, un ragazzo, un titolo di studio, perché in realtà non è capace di godere della sua stanza, di stare sereno. Ed è chiaro che qui l'argomento non è un argomento moralistico, ma è dire: perché nella tua camera non stai sereno? Se tu smetti di avere dei passatempi, se tu spegni il computer, il cellulare, per usare delle cose di oggi, chiudi Facebook, che cos'è che ti manca? Cioè lui vuole provare a dire alla persona: perché sei, cos'è che ti manca e hai paura di stare da solo per accorgerti che qualcosa ti manca? E invece quello scoprire che qualcosa ti manca sarebbe un'apertura di salvezza, sarebbe qualcosa che lancerebbe il discorso. E andiamo appunto direttamente al divertimento. Ciò che interessa l'uomo del divertimento è meno l'oggetto che la sua rincorsa, il movimento, la trepidazione che lo distrae dal pensare a sé. E qui cita Montaigne: si gusta più la caccia che la preda. Cioè, in realtà, noi diciamo che ci interessa una cosa, dice lui, ma noi quello che interessa è muoverci verso quella cosa, perché non appena l'abbiamo presa non ci interessa più. Pensate a quello che avverrà fra poco a Natale, no? Cioè i bambini, noi faremo di tutto per comprargli un certo regalo, loro urleranno, piangeranno per avere quella cosa, l'avranno, dopo 5 minuti non ci giocheranno più. Cioè, perché tu hai il desiderio di arrivare lì, poi ce l'hai, e cosa ti manca? È proprio vero che non ti manca Dio, è proprio vero, cioè perché quella cosa sembrava essere il culmine e non lo è? Nulla è tanto insopportabile all'uomo che lo stare in riposo completo e così via. E qui dice, l'ultimo di questo, perciò la maniera usuale di biasimarli è sbagliata, cioè a volte il moralista dice: tu non devi provare piaceri perché devi studiare, devi essere serio, perché se no cioè, c'è il dovere, non c'è solo il piacere. Qui è sbagliato dire così, dice lui. La loro colpa non è di cercare il tumulto, se lo cercassero solo come uno svago, cioè se loro fossero felici e cercassero quel passatempo dicendo è un passatempo, la vera critica è che tu in quel passatempo non troverai la felicità. Questo è l'argomento interessante. Tu seguendo la tua squadra del cuore, seguendo il tuo, sarai veramente felice una sera, un'estate, oppure quella cosa sarà solo un inganno che rimanderà più avanti il problema. L'incostanza, perché l'uomo è incostanza, il sentimento della falsità dei piaceri. Io sono incostante perché trovo una cosa e mi accorgo che non mi dà felicità, allora la lascio. Ma anche perché ignoro la vanità dei piaceri assenti, cioè io dico: questa cosa l'ho provata, non mi piace, ma quella cosa forse mi piacerà anche domani. Ecco perché sono incostante, ondeggio continuamente fra non essere appagato da una cosa e illudermi che un'altra cosa mi darà felicità. L'orgoglio. Quasi sempre si vuol sapere solo per discorrerne. Non si affronterebbero viaggi per mare se non si dovesse mai dirne nulla. Pensate, adesso ci sono gli iPad, è diverso, ma pensate quando uno tornava dal viaggio a Parigi e vi obbligava a vedere 700 diapositive e tu stavi là, perché lui in realtà aveva fatto, cioè gli interessava farti vedere, no, non dire... L'orgoglio ti porta a voler dire e a non tenere, perché non ti dà soddisfazione aver fatto quel viaggio, ma l'orgoglio di dire: io ci sono stato, io stavo lì, io l'ho fatto, no? Siamo così presuntuosi che vorremmo essere conosciuti da tutti, persino da coloro che verranno quando non ci saremo più. Noi vorremmo che se scriviamo su Facebook una cosa, anche la generazione futura si dovrà ricordare che Andrea Leonardo ha scritto quel post, eccetera. Ma siamo così vani che la stima di 5 o 6 persone attorno a noi ci fa piacere e ci soddisfa. Quando uno alla sera c'ha un ragazzo che dice che bravo, quello sì, veramente bravo, ah, adesso posso dormire sereno perché sono stato capito, sono stato amato. Cioè, 4 gatti ti dicono bravo e tu... Perché l'uomo è così? Cioè, che cosa manca all'uomo? L'uomo, chi è questo uomo? E un passaggio nodale, lui paragona l'uomo a un re decaduto. Cioè, l'uomo è un mistero di debolezza e di meraviglia. Cioè, in queste cose, lui non le critica per dire solo come farebbe Montaigne, guarda, uno scettico direbbe, guarda come sei illuso che ti interessa di 5 persone. Perché ti interessa? Cos'è che vuoi? Cioè, è più profondo il discorso di Pascal. Prende una cosa e si domanda, ma non sarà che stai cercando Dio, che ti manca Dio e per questo ti attacchi a Dio? Ma tu vorresti essere giudicato da Dio, vorresti che Dio ti approvasse. L'altro giorno con padre Maurizio Botta parlavamo, qui c'è padre Camillo, suo confratello, del giudizio, e padre Maurizio diceva, pensate a un bambino che vuole, c'ha il disegno, vuole che il padre lo giudichi, cioè vuole che il padre dica bravo. Noi vogliamo in fondo che Dio ci dica stai vivendo bene. Non è un orgoglio, è sentire che la vita ha un significato, che la vita, che Dio ci dica la tua vita è giusto, quella scelta che stai facendo è esattamente quella che servirà a fare il bene che io ti ho affidato. E l'uomo è questo re, anche tutte quelle miserie provano la sua grandezza. Sono miserie da gran signore, miserie di un re spodestato. L'uomo in realtà è un essere ridicolo, direbbe Montaigne. Ma Pascal dice è buffo, ma perché in realtà è un re, è uno che sente che vorrebbe avere la felicità, che vorrebbe avere la conoscenza, vorrebbe lodare Dio per il creato, vorrebbe capire come il corpo e l'anima si rapportano. La grandezza dell'uomo è così evidente che si ricava perfino dalla sua miseria, perché quello che per gli animali è la natura, nell'uomo la chiamiamo miseria. Da ciò riconosciamo che, se oggi la sua natura è simile a quella degli animali, egli è decaduto da una natura migliore, che un tempo era la sua. Cioè l'uomo è un re decaduto perché noi diciamo, ha sbagliato, guarda che brutto, ha tradito la moglie, non ha pregato. Noi ci rendiamo conto che l'uomo poteva essere migliore, cioè l'uomo è basso, ma è basso, ma sa che dovrebbe essere alto. È piccolo, ma sa che dovrebbe essere felice, sa che dovrebbe amare, dovrebbe credere. Perseo era ritenuto così infelice di non essere più re, dal momento che la sua condizione comportava di esserlo sempre, che si trovava strano sopportasse ancora la vita. Chi si ritiene infelice di non avere che una bocca? Cioè, se io sono infelice, perché io in realtà dentro di me sento che ci deve essere di più della vita? Perché io non sono infelice di avere una sola bocca, cioè è così normale che io una bocca, io non desidero avere 3 occhi. Perché invece io sono infelice? Perché io invece non sono contento? Perché io cerco il divertimento e non trovo la felicità? Taci, debole natura, impara che l'uomo va infinitamente al di là dell'uomo e ascolta dal tuo maestro qual è la tua vera condizione che ignori. In questi pensieri si va sempre più al cuore di ciò che Pascal vuole dire. Allora taci, natura, cioè renditi conto che tu non ti capisci, tu capisci solo che tu devi andare oltre te stesso, ma oltre te stesso devi uscire da te stesso per arrivare a colui che è fuori di te, di arrivare a Dio, anche se qui non viene citato. E ascolta dal tuo maestro, tu non lo sai, ma c'è un altro che sa che cos'è la vita. È stupefacente che il mistero più distante dalle nostre conoscenze, la trasmissione del peccato, sia una cosa senza la quale c'è impossibile qualsiasi conoscenza di noi stessi. Qui parla del peccato originale. Pascal è uno di quegli autori che in maniera straordinaria dice che il peccato originale è una delle cose più vere del cristianesimo. Tutto è vero del cristianesimo, ma il peccato originale ci fa capire perché noi non siamo con Dio, ma sentiamo che senza Dio non stiamo bene. Cioè la nostra condizione è quella del peccato originale. È una cosa evidente, dice Pascal, noi ci guardiamo e ci rendiamo conto che non viviamo come noi vorremmo vivere. Noi sappiamo che la nostra vita non va bene così com'è e insieme sentiamo di non avere la forza di andare verso una vita diversa. Che chimera, il passo successivo in fondo, che chimera dunque l'uomo? Quale novità, quale mostro, quale caos, quale soggetto di contraddizioni, quale prodigio? Giudice di tutte le cose, ottuso lombrico, depositario del vero, cloaca di incertezza ed errore, gloria e rifiuto dell'universo. Che mistero che è l'uomo, cioè l'uomo è questo insieme di contraddizioni. E qui Pascal arriva a dire che ci sono delle ragioni del cuore, cioè si arriva a Dio non tanto e non solo per delle prove che la ragione dà, ma il cuore, che non è l'emozione, ma è questa capacità di leggere con l'affetto la propria vita, chi siamo veramente, ti porta a desiderare di credere e ti fa andare verso Dio. Che ora l'uomo si stimi per quello che vale, che si ami, perché c'è in lui una natura capace di bene, ma che non per questo ami le bassezze che vi sono in essa. Che l'uomo si ami, che il suo cuore lo porti a vedere la bellezza che ha in se stesso, ma che non ami la bassezza che è presente allo stesso modo nel cuore. Non ci sono che tre tipi di uomini: quelli che avendo trovato Dio lo servono, quelli che non avendolo trovato si impegnano a cercarlo, e gli altri che trascorrono la vita senza trovarlo e senza averlo cercato. I primi sono ragionevoli e felici. Qui stiamo entrando già, ci stiamo avvicinando sempre più alla fede, cioè il credente è ragionevole, perché è ragionevole cercare Dio, ed è felice perché l'ha trovato. Chi non lo trova ma lo cerca, infelici ma ragionevoli, cioè è ragionevole cercare Dio, l'uomo deve cercare Dio, se no non capisce niente della sua vita, ma è infelice perché non lo trova. Chi non lo trova ma neanche lo cerca è folle e infelice. La condizione di non cercare un senso a tutto è quella della follia. E Pascal arriva a dire, e qui concludiamo la prima parte, poi rapidissimamente faremo la seconda, che anche Pascal ha meno sviluppato. Pascal arriva, fra i vari argomenti che usa, a questo della scommessa, e ci sono due passaggi di questo testo, lo leggete con calma, è come un dialogo fra un credente e un non credente, e il non credente dice: in realtà io non so se Dio c'è o non c'è, con la ragione, puramente la ragione umana, senza la rivelazione della scrittura, senza parlare della critica dei Vangeli, della risurrezione, se io uso solo la ragione io non posso né provare che Dio c'è né provare che Dio non c'è, quindi mi astengo. E il credente risponde: sì, ma bisogna scommettere, non dipende dalla volontà, ormai sei imbarcato, perché in realtà se tu resti nell'indifferenza tu dici che Dio non c'è, non te ne curi. In realtà bisogna o dire che c'è o dire che non c'è, perché dire che in fondo non mi interessa è aver deciso di non occuparsene e aver cercato la felicità altrove. Cioè è necessario, dice Pascal, entrare dentro. Qui non è una scommessa dire fatela e si vedrà, ma non si può uscire. La condizione dell'uomo è che la sua vita è una, o sceglie di cercare Dio o non lo cerca. Non c'è alternativa, non c'è possibilità di mezzo. O tu lo cerchi o non lo cerchi. E poi dopo, la potete leggere, fa un ragionamento matematico, ma ripeto, è una delle tante cose, non è la cosa più importante di Pascal. Cosa farebbe un giocatore se gioca la sua vita che è piccola e può trovare l'infinito, o può perdere l'infinito, perché se Dio c'è e lui non lo trova e poi c'è il giudizio, si troverà mancante. Un giocatore ha 1.000 euro, li gioca pensando di guadagnare l'infinito. Possiamo concludere dicendo questa prima parte, che Pascal fornisce non delle dimostrazioni in questa parte, ma dei segni, cioè come alla ricerca di leggere la vita e di dire dove la vita è un anelito, dove la vita è un'apertura, è una freccia che punta altrove. E che questa visione dell'uomo è una visione teologica, cioè parla sì dell'uomo, ma è un uomo che lui già vede come illuminato da Cristo, cioè un uomo che lui sa essere fatto per Dio, sa essere capace di Dio. Nella seconda parte, lascio a voi la lettura dei testi, leggiamo solo le parti nodali che riguardano Cristo, con i mezzi del tempo Pascal cerca di tirar fuori che cosa si può dire della verità del cristianesimo ad una persona che ha cominciato a cercare Dio. In particolare il punto 5.2, parla degli apostoli, della loro, del fatto che loro non possono essere stati ingannati, non possono essere ingannatori, cioè cerca di escludere, non è possibile che si siano ingannati, non è possibile che abbiano volutamente ingannato. Nel punto 5.3 parla dei miracoli e lo sviluppo a lungo nei pensieri. Nel punto 5.4 ve li ho messi io i punti, prendeteli solo come delle schematizzazioni. Della profezia, che è uno dei punti che sviluppa di più. Cioè, l'Antico Testamento punta verso Dio e un brano dell'Antico Testamento, l'amore per Israele, porta a dire che Israele è come un popolo aperto che porta una promessa. Leggendo questi testi, questi giorni mi è venuto in mente, se voi prendete l'ultimo libro del Papa, bellissimo, su Gesù di Nazareth, la terza parte, lui più volte insiste su... Ci sono dei testi dell'Antico Testamento che sono come senza padrone, dice lui. Quando Isaia dice la Vergine concepirà un figlio, lo chiamerà Emanuele, chi è questo Emanuele? Nessuna delle spiegazioni esegetiche dà una spiegazione di chi è questo tizio. Cioè tutti gli studiosi storici dicono potrebbe essere il figlio di Isaia, potrebbe essere il figlio del re Acaz, potrebbe essere lì. Però in realtà non regge, è un testo che è buttato lì, è senza padrone. Quando Cristo arriva e dice questo sono io, cioè quel testo è un testo che a livello storico critico non funziona, non si spiega, ha bisogno di Cristo che lo apre. La santità della Chiesa, cioè perché nella Chiesa si trova la santità, la rivelazione. Ma vorrei terminare leggendovi solo invece i due punti nodali che ho messo, secondo me, che sono il punto 5.1. Pascal sintetizza in Cristo, cioè oltre a portare le singole prove sul fatto che Cristo è stato profetizzato e che l'Antico Testamento senza Cristo e i miracoli, gli apostoli e così via, però si ferma a dire perché Cristo spiega questo mistero dell'uomo. Non solo noi non conosciamo Dio se non per mezzo di Gesù Cristo, ma non conosciamo noi stessi se non per mezzo di Gesù Cristo. Non conosciamo la vita, la morte, se non per mezzo di Gesù Cristo. Senza Gesù Cristo non sappiamo che cosa sia la nostra vita, la nostra morte, Dio, noi stessi. Cristo in realtà è l'unico che ci mostra dove sta la nostra grandezza, perché Lui è il creatore con il Padre della nostra vita, perché Lui ha dato la sua vita per la nostra, e si capisce perché l'uomo è un re, perché l'uomo è così meravigliosamente bello, perché il mio amico, perché la persona di cui sono innamorato è straordinaria, perché Cristo è il suo Salvatore, perché Dio l'ha voluta quella persona. Ma si capisce anche la miseria, quella persona è miserevole, io sono miserevole, perché a me manca la grazia di Cristo, perché io sono nel peccato originale. Si può conoscere, il testo successivo, si può conoscere Dio senza la propria miseria e la propria miseria senza Dio. Cioè, alcuni filosofi sono arrivati a dire che Dio c'era, ma non hanno capito la loro miseria. Lo scettico può conoscere la sua miseria, ma non Dio. Ma non si può conoscere Gesù Cristo senza conoscere un tempo sia Dio sia la propria miseria. Cioè, solamente in Cristo io capisco Dio e capisco quanto sono piccolo, ma non ho più paura della mia piccolezza perché la vedo con gli occhi con cui Cristo vede la mia pochezza. Tutti coloro che cercano Dio fuori Gesù Cristo e che si arrestano alla natura o non trovano nessuna luce che li soddisfi o riescono a trovare un mezzo di conoscere e servire Dio senza mediatore e così cadono o nell'ateismo o nel deismo. Due cose che la religione cristiana aborre quasi in egual misura. Sapete che il deismo diventerà famoso in quel tempo. Il deismo è l'idea che ci sia un Dio, ma che non è un Dio che Gesù Cristo non c'entra, non mi ama, non muore per me, il suo sangue non è vero, l'Eucaristia. È un Dio che c'è. Si potrebbe dire che le formule deiste sono queste moderne, c'è un'energia, c'è qualcosa, c'è una potenza, cioè Dio esiste qualcosa, certo non siamo solo noi uomini, però in realtà non ci possiamo parlare, cioè io parlo con il mio amico, ma con Dio non ci parlo, lui non sa il mio nome, non mi conosce, no? E a pagina 14 leggiamo questo testo sulla carità e sui tre ordini, che citavo all'inizio, dove Pascal mostra come realmente solo la carità di Cristo, che è di un ordine superiore, dia senso a tutti gli ordini inferiori che pure sono importanti. La distanza infinita che intercede tra i corpi e gli spiriti adombra la distanza infinitamente più infinita tra gli spiriti e la carità, perché questa è soprannaturale. Tutto lo splendore delle grandezze terrene non ha nessun lustro per coloro che sono impegnati nelle ricerche intellettuali. Per una persona che studia, cosa se ne fa? Che voi gli comprate degli oggetti, dei gioielli, dei vestiti? A lei interessa capire, interessa cercare, interessa... La grandezza degli uomini di pensiero è invisibile ai re. Una persona che cerca, che legge, gli altri non se ne accorgono neanche, cioè non lo vedi una persona intelligente. Poi una persona bella tu la vedi, una persona ricca che ha i soldi, che ha tutti i vestiti griffati, ma tu vedi una persona, come fai a sapere che è intelligente? Ai ricchi, ai condottieri di esercito, tutti i grandi della carne, la grandezza della saggezza che non è nulla se non viene da Dio è invisibile alle persone carnali e agli uomini di pensiero. C'è però una grandezza della saggezza. I grandi geni hanno il loro impero, il loro splendore, le loro vittorie, il loro lustro e non hanno nessun bisogno delle grandezze carnali che non li riguardano affatto. Sono veduti non dagli occhi, ma dalle menti e ciò basta loro. Pensate, sono stati degli scienziati, dei pittori, dei poeti, dei musicisti, sono vissuti nella povertà più assoluta. Pensate a un nuovo Van Gogh, no? Van Gogh era una persona che chiedeva al fratello i soldi per i pennelli, cioè non aveva i colori, cioè c'era una lettera infinita in cui gli chiede mandami il blu cobalto perché io non... Cioè era una persona morta nella povertà più totale. Ma i suoi quadri, il modo in cui lui Mozart è morto poverissimo, è morto con uno straccio, ma chi è che capisce il pensiero, le note di Mozart? Cioè è una grandezza di un altro tipo. Certo, gli avrebbero fatto piacere a tutti e due avere anche un po' di soldarelli, ma è una grandezza di tipo diverso. Ma i santi hanno il loro impero, il loro splendore, le loro vittorie, il loro lustro e non hanno nessun bisogno delle grandezze carnali o intellettuali che non aggiungono né tolgono loro nulla. Sono veduti da Dio e dagli angeli, non dai corpi né dalle menti curiose. A loro basta Dio. Cioè c'è la santità, pensate cosa vuol dire una persona che veramente nel segreto perdona, che una come Teresa di Lisieux che prega nel monastero ignota al mondo e la sua preghiera converte un condannato a morte che bacia il crocifisso prima di morire. La sua grandezza nessuno se ne accorge, lei sola e poi chi ha letto i suoi scritti hanno saputo che lei con la sua preghiera ha salvato il mondo, ha salvato le persone, ma Dio e gli angeli si accorgono della sua santità. Ad Archimede sarebbe stato inutile fare il principe nei suoi libri di geometria, sebbene fosse tale. A nostro Signore Gesù Cristo sarebbe stato inutile per prendere nel suo regno di santità venire da re. Ma egli viene con lo splendore del suo ordine, che è quello della carità. Cristo non viene con lo splendore del re terreno, viene con lo splendore della carità. E sotto l'ultima riga, le ultime tre, da tutti i corpi presi insieme non si potrebbe far scaturire un piccolo pensiero. Prendete tutti i palestrati del mondo, prendete tutti, a volte sì, ma non riesce a tirar fuori un'idea che sia una, con tutto il rispetto, adesso esagero, scusate, non bisogna mai offendere nessuno, ma cioè voi potete essere persone fortissime fisicamente, no? Ma non è detto, da tutti i corpi e da tutti gli spiriti non si potrebbe trarre un sol moto di vera carità. Una persona può aver letto tutti i libri più belli, e per Pascal è bello, lui scrive i libri, cioè lui faceva lo scendo, non è che disprezza, ma dice una cosa diversa, cioè l'ordine della carità è un altro ordine. Può esserci uno che scrive libri ma che ha la carità, perché unisce due ordini, ma quell'ordine è un altro ordine. Ciò è impossibile, di un altro ordine, soprannaturale. E un altro pensiero, che è citato da von Balthasar in esergo di Solo l'amore credibile, un passaggio meraviglioso. Tutto quello che non mira alla carità è figura. Cioè, in tutta la scrittura, ma se volete in tutta la vita umana, in tutta la storia dell'uomo, se non è carità, la carità di Cristo è solo attesa della carità di Cristo. Quando noi sentiamo che non stiamo vivendo nella carità di Cristo, sappiamo che la nostra vita è ancora preparazione, cioè noi non stiamo ancora dove vorremmo stare. Solo dove c'è la carità è superata la figura e si è entrati nella realtà. L'unico oggetto della scrittura è la carità. E capite bene che qui la carità non è la carità dozzinale, la carità è Cristo, cioè è avere l'amore stesso di Cristo dentro la propria vita, cioè è avere lo sguardo, la fede, la fiducia, la misericordia che copre la miseria, il peccato dell'uomo. E allora Pascal arriva a dire, 206, a pagina 15, che se è vero che Cristo è questo, che Cristo è l'unico figlio di Dio che mi svela la mia miseria e insieme la misericordia di Dio, ma allora che problema c'è con gli altri dogmi della Chiesa? Cioè, se Cristo è Lui con tutte le sue prove e con la sua unicità di svelare Lui solo il mistero dell'uomo, come mi sono odiose queste sciocchezze di non credere nell'Eucaristia, eccetera, cioè di chi contesta e questo della Madonna e questo di qua, il Papa che ha detto questo. Se il Vangelo è vero, se Gesù Cristo è Dio, che difficoltà c'è in tutto questo? Cioè, se la cosa più grande, più importante, se Cristo è veramente l'unico che rivela la vita umana perché viene da Dio e perché conosce Dio, conosce l'uomo perché l'ha creato e Lui solo lo redime, ma allora se Lui dice una cosa sull'Eucaristia, ma sarà vera perché l'ha detta Lui, se Lui dice una realtà dei Vescovi, è chiaro che è vero perché Lui è il cuore di tutto. Se volete, come una sintetizzazione, una sintesi, a partire da Cristo tutto quanto lentamente si svela. A casa, come compito, vi potete leggere un testo di Rosmini, che in maniera diversa riprende in chiave più pastorale i tre ordini della carità, e il famoso brano sul mistero di Gesù, che è un'altra meditazione che non apparteneva originariamente ai pensieri di Pascal, ma è stata poi unita quando sono stati raccolti tutti questi pensieri, come se perché li illumina, perché in realtà li riprende completamente, ma non abbiamo tempo di andare avanti perché è tardi. Ora rapidamente ci possiamo alzare per vedere un istante la Chiesa, 5 minuti, e poi andiamo a casa. Allora, proprio rapidamente, noi siamo dentro una chiesa barocca fatta appunto da Gian Lorenzo Bernini. Negli anni esattamente in cui Cartesio e Pascal vivevano a Parigi, i gesuiti vivevano qui, quindi siamo poco dopo il 1650, e vedete subito la forma, che è ellittica. E il barocco ama moltissimo, cioè scopre il movimento e, se volete, modernismo in questo. E come battuta, ripeto una battuta di un domenicano che diceva così, sapete, il barocco, chissà perché tutti ne parlano male, stupidamente, questo domenicano, Della Brosse si chiama, trovate un articolo sugli scritti bellissimo suo, dice, chi non ama il barocco se ne vada da Roma. Cioè, se non amate il barocco, allora vuol dire che non vi piace Roma. Poi gli fate dire, ma Borromini era barocco, ah, ma Borromini è bellissimo, ah, ma... e così via, insomma, no? Il barocco è una realtà meravigliosa, alla gente non piace il periodo successivo, perché viene chiamato il tardo, insomma, nel Settecento diventa tutto più freddo, più agido, ma il barocco è una realtà estremamente... cerca di trasmettere l'emozione, il cuore, cioè si vede qualcosa di simile a quello che noi vediamo in Pascal, no? Dove non c'è un dire esiste una cosa che è squadrata, ma ti fa entrare dentro una cosa. Cioè, Pascal cerca di farti entrare con il cuore, di farti amare una cosa, non di dartene la dimostrazione, ma di farti stare dentro, no? Mi diceva un amico architetto, pensate in questo luogo semplicissimo, dovunque tu stai sei al centro. Cioè, è un posto fatto, non è una pianta centrale perché l'altare è sempre lì, no? Ma ti senti dentro un abbraccio, dentro una realtà che ti avvolge, che ti comprende. Pensate per eccellenza alla piazza di Bernini di San Pietro, no? Sapete che lì, per dare ancora più ampiezza, perché questo è comunque uno spazio più ristretto, l'ovale, a parte che è piccolo, no? Ma l'ovale è più chiuso, lì è un gioco fatto da due cerchi, la cui circonferenza dell'uno passa per il centro dell'altro, quindi in realtà sono due, cioè non è un'ellissi, a volte come guide dicono, l'abbiamo già spiegato l'altra volta, è un'ellissi San Pietro, manco per niente, sono due cerchi che hanno una relazione geometrica fra di loro, no? Qui è un'ellissi apposta perché le persone si sentano dentro la loro casa, cioè sono dentro questa misericordia di Dio, sono attesi, sono a casa, no? E pensate quant'è simile alla nostra idea all'ecclesiologia postconciliare, se volete. A volte sembra che noi abbiamo inventato tutto, no? Il barocco diceva: l'uomo, stando qui dentro, sente che lui è nella Chiesa di Dio, la casa è sua, cioè non c'è solo il sacerdote, ma ci sono tutti quanti, no? Perché questo è un elemento costitutivo della fede della Chiesa, no? Se noi andiamo fuori, vedremo subito la stessa cosa. Una parola ancora su... Qui sono passati tantissimi dei santi gesuiti, fra cui San Roberto Bellarmino, e questo famosissimo maestro dei novizi, Stanislao Kostka, che venne a piedi dalla Polonia per farsi gesuita contro il volere dei genitori. Quindi immaginate il tempo, 1600, questo cominciò a camminare a piedi, arrivò qui, si ammalò per il viaggio e dopo poco morì ed è diventato il patrono dei gesuiti. Qui sono delle foto di Wojtyła che nel 62 venne a venerare la camera dove lui è morto, le sue reliquie eccetera, con tutti i vescovi polacchi del concilio, proprio perché questa figura di giovanissima persona che cercava Dio ed era disposta a farsi tutta l'Europa a piedi pur di diventare gesuita lo aveva colpito, no? Ecco, la stessa cosa la vediamo fuori, e ve lo dico e poi usciamo. Qui avete, fra l'altro, ci torneremo gli anni prossimi, un po' più avanti c'è San Carlino alle Quattro Fontane, che invece è del Borromini. E Borromini la usa in maniera diversa, ma voi guardate che sono tutte quante curve concave e convesse, cioè rispetto a una strada o si arretra la chiesa e si fa di nuovo una curva che ti faccia da patio, che ti accoglie, oppure viceversa si fa la curva al contrario e diventa come una rientranza che ti accoglie dentro, no? Cioè o si sporge la chiesa in fuori o ti accoglie, no? In Borromini per esempio c'è un gioco continuo di queste curve che sono convesse e concave, una sopra e una sotto, che si incrociano poi con delle linee rette, no? Qui uscendo fuori vedete nel Borromini invece l'uso opposto della curva, che esce all'esterno per prendervi all'interno, no? Quindi c'è un ovale e fuori c'è un'altra forma similare, che però ha un effetto di accoglienza dall'esterno. Le tele sono tutte di quel periodo, in particolare qui avete il famoso martirio di Sant'Andrea, che appunto secondo la tradizione venne crocifisso come similmente a San Pietro, in maniera diversa da Cristo, perché per segno di essere inferiori a Cristo, cioè non essere degno di essere sepolto. E la chiesa è dedicata a lui appunto, e Sant'Andrea, come sapete, diventa poi tramite San Gregorio Magno, che ne portò delle reliquie qui a Roma e le mandò poi dopo a Canterbury con Sant'Agostino, diventa il grande patrono di tutto il mondo anglosassone. Pensate che nella laicissima Inghilterra, lo dicevamo, c'è la croce di Sant'Andrea, cioè la croce sta nella bandiera. Pensate che è assurdo dire togliamo la croce, cioè la croce sta nella bandiera inglese, è una cosa, pensate che, lo dicevo l'altro giorno nell'omelia, la regina d'Inghilterra viene ancora consacrata con l'unzione medievale fatta dall'arcivescovo, cioè ancora usano il rituale medievale in cui la chiesa unge il re. Siamo nella laicissima Inghilterra. Elisabetta ancora non si sa cosa succederà con il prossimo reale, ma lei, trovate anche i video proprio su YouTube, c'è una preghiera, si cantano i Coronation Anthems di Handel, la Champions League ne ha rubato uno e ne ha fatto un plagio, cioè l'inno della Champions League è in realtà un inno di incoronazione per il sacerdote che unge il re. Se li sentite insieme è evidentissimo come il plagio c'è nella Champions League, ma nessuno fa un processo, perché chiaramente sono passati molti anni, no? E questo vuol dire che la regina non è come la teocrazia, che si affermerà pian piano nella Francia successiva a Cartesio e a Pascal, dove il re sarà l'assoluto, cioè il re è lo Stato sono io, cioè il re è la legge, quindi il re dice voglio una donna di un altro, è sua. Invece la rituale medievale, che è molto più intelligente, dice anche il re obbedisce alla legge. Cioè c'è una legge divina che vale anche per il re, neanche la regina d'Inghilterra si può sottrarre al comandamento divino. Ma questa è una divagazione per ricordare che la croce AX è la croce che voi trovate nelle bandiere di alcuni degli stati della Gran Bretagna, eccetera, perché passa da Sant'Andrea lì, insomma. In tutti i passaggi a livello anche. Bene. Andiamo fuori a vedere l'esterno e poi andiamo a casa. Grazie di tutto, se qualcuno deve andare un attimo vediamo l'esterno. Pensate anche poi, pensate al Borromini a fianco della Chiesa Nuova, per esempio, cioè sapete che c'è a fianco l'oratorio del Borromini, è fatto con queste forme curve proprio a creare un'ulteriore apertura rispetto alla piazza, no? Qui avete, vedete, una curva che come vi abbraccia in un senso e nel senso opposto la scalinata curva e il prono, eccetera, che vi accoglie. E qui potrebbe esserci, fosse stata una chiesa romanica, avreste avuto una scala dritta, no? Cioè che sale con gradini in orizzontale, no? Il barocco sceglie una forma diversa, cioè cerca di giocare fra la strada, la chiesa, nell'interno c'è proprio, c'è un'ellissi, qui è una, deve essere un mezzo cerchio, no, non è esattamente un mezzo cerchio, ma, e vieni davanti quasi a prendervi, no? Laggiù, beh, non si riesce a vedere, chi va a casa da quella parte trova l'esterno della Trinità del Borromini, insomma, che ha gioca in maniera diversa. A me piace di più Borromini come forme, però questo è anche meraviglioso, insomma, sono bellissimi.